redigio.it e la storia continua. Radio Fornace è ancora qui. È il 13 di marzo del 2024, mercoledì. Settimana 11, giorno 73. Che cosa ascoltiamo oggi? Sui diritti della pesca, la seconda puntata. Diritti di pesca sul lago di Comabbio. Note e appunti. Poi della storia di Busto Arsizio e le sue relazioni. Un trattato sul mondo idilliaco nella pubblicità. E buon ascolto. La storia di Busto e le sue relazioni. A Busto la peste entrò con Giovanni de' Medici, condottiero delle milizie spagnole. Egli, dopo aver saccheggiato, per ordine dello Sforza, Abbiategrasso, venne con 1000 soldati a Busto e nei 10 giorni che vi dimorò, vendette all'asta il bottino che aveva portato da quel borgo. Ma non si era ancora allontanato con gli spagnoli da Busto che uno dei suoi soldati morì di peste. Poi a poco poco il morbo si sparse e fece tali progressi fra gli abitanti del borgo che in 5 mesi ne morirono 7.000. Davano forza al male la stagione e il calore estivo, poiché il morbo fece la sua apparizione il 1 di maggio del 1524 e durò fino al 1 di ottobre. Il numero dei morti che abbiamo riferito pare esagerato, perché la popolazione del borgo non contò una tale quantità di anime, neppure al tempo né si ha notizia sicura per dietro. Tuttavia, poté essere così grande allora il numero degli abitanti, perché dopo quei tempi moltissime case furono distrutte e al loro posto si aprirono piazze e si stesero orti dove una gran moltitudine di forestieri per qualche tempo si rifugiò come in luoghi assai protetti e fortificati, fuggendo dagli incendi e le devastazioni delle guerre. Come anche esagerata la cifra di 140.000 morti per la città di Milano. Così lo è quella di 7.000 per Busto, ma ne vale a giustificare l'osservazione che fa qui il nostro cronista, perché bisognerebbe credere che il borgo al principio del 1500 avesse almeno 12.000 anime, mentre in realtà la sua popolazione doveva girarsi sulle 4 o 5.000. Né questa fu l'ultima sciagura che colpì il borgo. Infatti, nel 1526, Carlo V austriaco, imperatore Augusto, scacciato Francesco II Sforza, di cui fortemente sospettava, si impadronì del ducato milanese. E in tale circostanza, Bonifacio Visconti, che faceva scorrerie qua e là, entrò nel nostro borgo e cominciò a devastare tutto ciò che poté, approfittando del fatto che in quel giorno i bustesi erano usciti dal paese per raccogliere le messi. Ma quando gli abitanti, a cagione di un furioso temporale, vi ritornarono, il Visconti fu costretto a fuggire. Circa il medesimo tempo, alle scorrerie dei soldati, si aggiunse un'invasione di lupi affamati, e tanta era la voracità di queste bestie che osavano assalire persino uomini armati e li seppellivano e rubavano i cadaveri dai sepolcri. Il già citato Burigozzo, a proposito dei lupi, scrive: «Fu tanta quantità dei lovi super lo paese, che era una cosa grande, et facevano tanto male in ammazzare persone, zoe, putini e donne, che quasi si temeva di andare in volta se non erano tre o quattro persone insieme. Tanto era il terrore di questi lovi. E questa non era meraviglia, la causa, perché nelle ville erano mancate le persone e per questo fu abbondanza dei lovi, come ho detto. Forse fu questo il motivo che indusse poco tempo dopo i bustesi a circondare di un muro i cimiteri e ad apporvi porte e battenti. Quanto poi alle scorrerie e occupazioni militari, esse furono in quel tempo così numerosi e così grande fu la quantità dei soldati sparsi sul territorio milanese che vennero a trovarsi contemporaneamente in questo borgo quattro condottieri con le loro milizie e per due anni vi si fermò il tribuno dei soldati che lo chiamiamo stratego. La guerra fra la Lega Italica e Carlo V durò tre anni e il re di Francia, che parteggiava per la Lega, spedì in Italia due eserciti. Gli imperiali, da canto loro, ricevettero numerosi soccorsi dalla Germania. Si combatté con accanimento e con alterni successi. Le città del Ducato, ad eccezione di Milano e di Como, vennero prese e riprese. E l'intera Lombardia, spopolata dalle pestilenze, oppressa da enormi estorsioni, rovinata dagli incendi, dai saccheggi e da tutti i mali di una guerra implacabile, fu ridotta all'ultima miseria. Il mondo idilliaco nella pubblicità. La pubblicità vuol farci credere che è sempre bel tempo, siamo tutti ricchi, belli e giovani, che la famiglia italiana media è costituita dal padre che non raggiunge 30 anni, la madre ha 20 anni e i figli hanno solo 10 anni in meno di loro, ovviamente tutti sani e bellissimi. Lei fa la mantenuta, infatti è sempre a casa che sforna torte e biscotti, innaffia le piante oppure si mette in perizoma e si lascia fotografare sul balcone dei vicini. E quando ha il ciclo si arrampica sugli alberi oppure si butta col paracadute. Lui ovviamente è un super manager, lavora 2 ore al giorno, va in ufficio in elicottero e prende su 10.000 euro al mese per poter mantenere il casolare in campagna, la moglie e 5 figli. I figli, miracolosamente, non litigano mai. Vanno bene a scuola, sono obbedienti e l'unica cosa che chiedono è la loro merendina preferita. E l'unica disgrazia che potranno mai combinare è una macchia di cioccolata sulla maglietta. E ma a quella ci pensa la nonna. Poi si fa sesso ogni giorno in ogni angolo della casa. Ci si può innamorare nel bel mezzo di un incendio che sta devastando un quartiere. Se la tua auto monta un tetto apribile, è probabile che un caccia ti si accosti a testa in giù. Vieri sa che cos'è la DSL. Quando ti ammali, se prendi una medicina, ti passerà tutto in 30 secondi. I tuoi colleghi di lavoro sono tutti fotomodelle al di sotto dei 30 anni. Il capo non ti dice niente se ti becca con un Walkman o se fai dei disegnini in riunione. Se ti metti a ballare il tango in mezzo alla strada, non ti prendono per schizofrenica. Quando fai una passeggiata, ti può capitare di incontrare Antonio Banderas o Sean Connery. Se non ne voglia cucinare, tuo marito e i tuoi figli si accontentano benissimo di una scatoletta di carne gelatinosa e ti ringraziano pure. Se fai il postino, trombi come un coniglio. Quando è ora di cena, tutta la famiglia si riunisce e fa una danza rituale con un camaleonte. quando litighi col tuo ragazzo fuori dalla porta, ce n'è un altro pronto a consolarti. Le donne semplicemente adorano avere il ciclo e ti raccontano tutte contente com'è bello avere mezzo metro di cotone in mezzo alle gambe. I neonati non si sporcano mai, non sporcano mai i pannolini e la prima cosa che imparano è cambiarsi da soli. Se pisciano, pisciano una strana acqua blu. Del Piero a confidenza con gli uccelli. Forse questo è vero. Non c'è mai traffico e tutte le strade passano per vallate stupende dove ci sei solo tu. Gli animali non fanno la cacca. Tua nonna fa yoga, ginnastica artistica, ti porta ai concerti, ti dà il numero del telefono del cantante e corre a portarti i vestiti perché tu, povera nipotina, hai voluto fare il bagno nuda. Giochi a basket e sei contento di stare a perdere tanto pensi alla tua macchina nuova, che è una Fiat. E tu vai in giro e tutti ti ringraziano per aver fatto la spesa. Se guardate le pubblicità, ogni punto di queste, una pubblicità, lo contiene di sicuro. Redigio.it e la storia continua.